È la sigla di Così per Sport. Sono tornate le Olimpiadi, quelle invernali, e siamo tornati noi, quelli di Così per Sport. Ci saremo qui in diretta su Rete 1 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, quindi 7 giorni su 7, dalle 13 alle 14, per raccontarvi quello che succede alle Olimpiadi, ma anche per raccontarvi il dietro le quinte. Con me, ovviamente, i compagni di avventura di sempre. Marcello Ierace, ben arrivato.
Ciao Axel, ciao a tutti, buongiorno a tutti e viva le Olimpiadi. Si riparte alla grande.
Si riparte alla grande e subito partiamo alla grande, e ovviamente Agata Galfetti.
Buongiorno, ciao a tutti. E sì, non potevamo pensare di iniziare in modo migliore con una medaglia.
E allora sentiamola questa medaglia.
Ma ora c'è il campione del mondo della specialità, il grande favorito per tutti. Ci avviciniamo all'ultimo salto che lo traghetterà al traguardo. Spianato ancora con Almen. Grande tempo! Grande tempo! 1:52:31. Nettamente al comando col suo solito sorriso da guascone. Ha fatto davvero quasi tutto perfetto.
Ha fatto tutto perfetto perché la medaglia è arrivata e il medagliere oggi è facile. Medaglia d'oro per la Svizzera.
Per adesso ce
quindi,
la facciamo.
La classifica dice Svizzera al primo posto con una medaglia, perché adesso di fatto la gara è finita. Al secondo posto Italia con due medaglie, un argento e un bronzo. E quindi vabbè, chiudiamo per adesso qui, perché c'è lo skiathlon, perché le Olimpiadi evidentemente vanno avanti. Skiathlon femminile, 10 km tecnica classica, 10 km tecnica libera. Forse riusciremo a darvi anche questo risultato, non
però
lo
adesso
so.
Dai, godiamoci il medagliere con Svizzera al primo posto, insomma.
Assolutamente sì, una bella medaglia quella di Fragno von Almen, che è entrato in questo Olimpo dei 5 discesisti rossocrociati nella storia.
Ha preso davvero la relève di Beat Feuz,
sì.
Peraltro, vincitore a Pechino,
alla sua prima gara olimpica.
Cioè, esatto,
prima volta che fa le Olimpiadi,
prima gara. E a quanto pare
il
nostro Beat qualche consiglio gliel'ha dato, sì. Soprattutto sui salti. Oggi abbiamo visto volare, sì. Fragno,
abbiamo visto anche un Odermatt un po' deluso, però quarto posto, si è finito effettivamente quarto posto, quinto Alexis Monné. Chiederemo ai nostri inviati se si poteva fare meglio oppure va bene così.
Ma per intanto va bene così, ovviamente abbiamo fatto una medaglia d'oro, siamo contenti di averla fatta. In Così per Sport vi raccontiamo ovviamente il medagliere, ovviamente il programma, quello che succede dietro le quinte, ma la cosa bella è che abbiamo anche delle persone, perché noi tre ovviamente di Olimpiadi non ne abbiamo fatte come sportivi, e quindi invitiamo delle persone che le Olimpiadi le hanno fatte. Agata, la lascio da presentare a te, la nostra ospite.
Abbiamo già una pluri olimpionica, si dice così, olimpionica, Nicole Bullo di Olimpiadi ne ha vissute 4 per l'hockey su ghiaccio, 5, mi fanno segno dalla regia. benvenuta Nicole. Abbiamo un applauso pronto anche per te.
Buon pomeriggio a tutti e grazie mille per l'invito e per l'ottima presentazione, davvero.
Sì, già con un errore subito.
Ma niente,
aggiungiamoci che in queste 5 Olimpiadi anche una medaglia di bronzo, quella non se la dimentica nessuno, la medaglia di bronzo a Sochi.
Sì, è un ricordo lì sempre presente e anche per me, per noi, comunque che facevamo parte di quella squadra, è davvero difficile dimenticarselo.
E con Nicole parleremo evidentemente della nazionale di hockey femminile, che rispetto agli altri sport, il torneo di hockey come il torneo di curling e anche altre, forse il pattinaggio artistico, è già iniziato prima della cerimonia inaugurale. Ieri la Svizzera ha giocato, ha anche vinto ai rigori, poi magari parliamo un po' di questo, vediamo un po' di capire se è un ottimo risultato, un buon risultato o un discreto risultato, ce lo dirai poi tu. E poi stasera ancora nazionale femminile, ancora sul ghiaccio contro il Canada. E
sì,
quindi
chiediamoglielo subito, cioè il fatto che abbiamo battuto la Repubblica Ceca è bene evidentemente per il risultato, te lo aspettavi, non te lo aspettavi, sarebbe dovuta arrivare meglio questa vittoria? Adesso con un senno di poi è facile ragionare.
No, secondo me è una grande vittoria, è un ottimo inizio nel torneo. Ieri lo dicevo anche durante proprio la cronaca della partita, sì, che iniziare un torneo olimpico comunque con una vittoria sicuramente ti aiuta ad avere una confidenza e anche proprio una sicurezza in più, perché vuol dire che sono pronte, che sono pronte davvero al livello internazionale, che non è facile, specialmente poi a livello olimpico. E poi sicuramente anche una rivincita sugli scontri precedenti con la Cecchia, che la Svizzera ne è uscita sconfitta, diciamo che è un'ottima rivincita, riuscire a girare una partita sotto di 3-1 a vincerla ai rigori.
diciamo, insomma, una buona, buonissima entrata in materia, tanto più che appunto avviene prima di quella che è la celebrazione ufficiale dell'inizio dei giochi, alle quali le ragazze, purtroppo ieri lo abbiamo sentito, non hanno potuto partecipare. Volevo chiederti come si vive l'inizio di un'Olimpiade, visto che ne hai vissute diverse, cosa si sono perse magari le ragazze ieri non potendo andare alla cerimonia di apertura?
Appena ho sentito, letto della notizia, mi è dispiaciuto tantissimo, perché penso che proprio la particolarità delle Olimpiadi è la cerimonia di apertura, è lo spirito olimpico, le emozioni che si possono vivere da atleta che cammina all'interno di uno stadio pieno di persone. Quindi, ecco, poter rappresentare la propria nazione anche in quella sfilata è davvero importante. Quindi mi è dispiaciuto molto, specialmente per chi era alla prima Olimpiade. Ma allo stesso tempo, purtroppo, ci sono dei protocolli di sicurezza, certo, e di salute che anche lì vanno al di fuori del controllo delle ragazze.
Per tutta la delegazione, ovviamente.
Esatto. Poi va per cercare di evitare che questo virus poi vada a toccare anche altri atleti di altri sport, e poi lì davvero sarebbe un problema se incominciasse anche a girare il virus in altri sport.
Quanto rischia di disturbare la situazione, la concentrazione sull'evento, una situazione del genere? Cioè, mi chiedo, effettivamente tu che hai vissuto anche dall'interno, c'è un elemento che arriva dall'esterno e ti cambia i programmi, quanto rischia di far saltare il banco?
Può essere molto pericoloso, perché poi, sapendo anche che la Svizzera è una delle squadre più giovani, sicuramente più giovani si è, meno esperienza si ha, e probabilmente più ci si fa influenzare da queste situazioni. Quindi sicuramente potrà avere un impatto, forse lo capiremo nei prossimi giorni, anche già stasera.
Perché il programma poi è tutto ben definito, allenamenti, riposo, e poi cambia qualcosa, cambiano i meccanismi e va tutto riorganizzato, immagino.
Sì, anche pensando solo al fatto che hanno posticipato una partita del torneo femminile, già questo va a toccare un po' anche i preparativi in ottica quarti di finale, perché ovviamente prima si sapevano i quarti di finale già dal 10 in poi, adesso si sapranno dal 12, se non sbaglio, quindi vuol dire 2 giorni dopo, e il giorno dopo iniziano già i quarti di finale, vuol dire che la preparazione alla partita sarà un po' diversa.
Ci vuole fisico, insomma, per vivere un'Olimpiade, e questo ci dà il gancio per la prima canzone. Ovviamente Nicole Bullo rimane ancora per un po' con noi, possiamo dirlo. Seguiamo in contemporanea anche lo skiathlon, lo sci di fondo, c'è la 20 km misto, tecnica mista, sono passati 11 minuti e quindi c'è ancora tanto sci da percorrere.
Let's get physical.
Olivia Newton-John con Physical, era il 1981. Ospite nostra di oggi è Nicole Bullo. 5 Olimpiadi facili da ricordare come i 5 cerchi.
Sì, perché e poi tra l'altro non me l'hai fatto dire alla fine della,
scusa.
Ecco, ricordiamoci che questo è Così per Sport, dove ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare. Ok, vai, parte un altro brano.
No, andiamo avanti.
No, invece la cosa importante, che appunto parlavamo, dicevamo con Nicole. Nicole, 5 Olimpiadi hai fatto, appunto, fatto Vancouver, Torino, Pechino, Pyeongchang e Sochi. Quindi hai girato il mondo, hai visto tutte le situazioni. Magari quale ti è rimasta nel cuore? Al di là della medaglia, perché è facile.
Esatto, cioè,
no,
diciamo
l'ambiente.
Che, diciamo che ogni Olimpiade ha un suo posto particolare nel mio cuore, ma sicuramente, a parte la medaglia, ma Sochi rimangono davvero quelle a livello da atleta fra le migliori, perché mi ricordo che comunque le distanze che dovevi percorrere tra un posto e l'altro, era tutto molto centralizzato, quindi potevi vivere molto di più anche gli altri sport, gli altri atleti. Pensando già solo a Milano Cortina, le distanze sono davvero proibitive, quindi anche lì ci si vive un po' meno, diciamo, tutti gli sport. E se penso anche ad altre Olimpiadi, spesso le distanze erano grandi. Quindi ecco, Sochi mi è rimasta proprio, l'ho vissuta molto, molto bella dalla parte proprio sia sportiva che anche umana.
Anche perché ieri, durante la cerimonia inaugurale, si è detto più volte, di cui parleremo magari dopo, si è detto più volte, è la prima Olimpiade diffusa, che però non è proprio vero, perché le Olimpiadi invernali ormai sono anni che vengono organizzate in modo diffuso.
Diciamo che Pechino l'hanno chiamata Pechino, ma non erano tutte le gare a Pechino, anzi, per intenderci.
Pechino,
però,
per andare a sciare ci si metteva quasi tre
anche
ore.
Soltanto
Pyeongchang, un'ora e mezza, Vancouver anche.
Sì, esatto, mi ricordo. Quindi, anche a Pechino andare al... No, non a Pechino, a Pyeongchang, andare alla casa svizzera.
Sì, ma...
Ma ci avevamo messo molto, mi ricordo, proprio perché era in montagna, quindi...
Invece appunto la zona dell'Oche era sul mare, era circa un'ora e 40 di bus, se non ricordo male. Quindi insomma, non è vero che sono le prime diffuse, sono le prime con la doppia sede, diciamo così, essere precisi.
Esatto, forse con tante sedi, perché qua effettivamente ce ne sono tante.
Sì. Nicole, prima dicevi sei stata... La tua prima Olimpiade è stata quella di Torino 2006, ora sei ritornata in un'altra veste a visitare un'Olimpiade in Italia, sei già stata, lo abbiamo detto, a Milano per il commento della prima partita della nazionale. Beh, ne parlano tutti. Com'è questa Santa Giulia, questa pista?
Allora, noi l'abbiamo vissuta molto, molto disorganizzata all'inizio, con Davide Vidoroni abbiamo avuto un po' di problemi per l'accredito, però a parte quello, devo dire che nelle parti un po' nascoste della pista, quindi noi abbiamo dovuto parcheggiare in un garage, quindi camminare un po' in posti dove erano un po' polverosi e poco finiti, però poi quando si è arrivati dentro la pista, dove proprio c'era la manifestazione, devo dire che è davvero una bella pista, è davvero una bellissima atmosfera, c'era ieri e sono stata positivamente impressionata proprio anche dal numero di spettatori che c'erano. Si parla comunque di più di 9.000 persone all'interno di una pista, di una competizione femminile, per di più senza che ci fosse né Italia, né America, né Canada, comunque l'organizzatrice o le squadre più forti. Ecco, diciamo che è stato davvero bello.
Ma ricordi delle cifre del genere di spettatori in altre Olimpiadi?
Vancouver.
Solo Vancouver.
Vancouver, che però, erano molti di più.
Bella forza, sì.
Esatto, dire. Esatto. Poi però... avevamo l'opening contro il Canada, ricordo, dove avevamo anche preso un po'.
Questo è un segnale importante.
Tra l'altro, ci dicevi, da un certo punto di vista, forse anche il fatto che abbiano a un certo punto adattato il prezzo dei biglietti, parlo di Milano, ha aiutato un pochettino, perché forse si era sparato un pochettino alto sul costo dei biglietti, almeno inizialmente, per riuscire a riempire comunque un impianto importante come quello di Santa Giulia.
Sì, penso proprio che quello abbia avuto un enorme impatto, perché si è visto chi ha tenuto un po' sott'occhio i prezzi negli ultimi 10 giorni, diciamo, i prezzi erano effettivamente molto più accessibili e quello sicuramente ha aiutato. Poi, come detto, anch'io ero molto stupita per un venerdì pomeriggio, davvero un bellissimo ambiente, anche lo spettacolo proprio bello.
Nonostante si dicesse che Milano forse era un po' fredda.
Sì, invece si è risvegliato, infatti per quello dico, è un segnale abbastanza importante che... insomma, stanno riuscendo a recuperare quello che pensavano che gli iniziasse a scivolare di mano. Parlavamo delle 5 Olimpiadi, però tu hai un altro numero piuttosto importante per quello che riguarda le Olimpiadi. Hai 29 presenze, correggimi se sbaglio, appunto durante le Olimpiadi, che è record assoluto, non record svizzero, record assoluto di tutte a livello internazionale.
Sì, diciamo che... Io non ho tenuto molto il conto, però mi è stato detto, Davide...
Il tuo biografo ufficiale Davide Vidoroni dice che...
È l'esperto sui numeri, davvero lui conosce tutto. E sì, è sicuramente un onore per me avere questo record. E so che è a rischio durante queste Olimpiadi, però sono comunque... È a rischio per delle ottime giocatrici, delle giocatrici dove sono davvero... Sono anche felicissima di vederle di nuovo in pista, hanno tutte e due, specialmente una ha una storia molto particolare, quindi sono, se dovessero essere loro a battermi, sono comunque onorata di lasciare il record.
E comunque di aver tenuto per diverso tempo questo record. Hai detto non hai i numeri, eccetera, le medaglie sicuramente sì, ma di tutte le Olimpiadi che hai fatto, c'è qualcosa che hai portato a casa, non so, le magliette, o piuttosto che hai quell'angolo
famosi
della casa.
Pins. pins,
allora, esatto. Io adoravo fare il pins exchange, quello lo adoravo. Ho ancora tutti gli accrediti con tutte le pins, quello ce l'ho. E una cosa particolare che ho, diciamo, preso in prestito, diciamolo così, alla radio non penso che posso dire un'altra parola, una bandiera delle Olimpiadi di Vancouver che era appesa nella pista, diciamo,
è andato in prescrizione.
E diciamo, no, ho pensato che non l'avessero più bisogno dopo, allora io e altre compagne di squadra abbiamo gentilmente preso in prestito questa bandiera e ce l'ho ancora a casa.
Il comitato olimpico canadese non ci sta ascoltando adesso,
speriamo. No, esatto, e a Sochi volevamo fare la stessa cosa, ma lì abbiamo avuto un po' paura, ammetto che lì, ed erano un po' troppo in alto le bandiere.
Possiamo immaginare, ancora una curiosità, spesso si sente parlare dello spirito olimpico che c'è all'interno dei villaggi olimpici, no? Poi in questo caso, nel caso di questa manifestazione, ce ne sono due, quindi è un po' tutto sparso, eccetera. È vero che si crea veramente tra atleti quella magia che adesso praticamente si vede sui social, perché tantissimi atleti e atlete, qualsiasi cosa li sorprende, la pubblicano sui social, qualsiasi incontro, qualsiasi parte strana del villaggio olimpico. Ecco, tu che ricordo hai di quel contesto lì, di quella bolla del villaggio olimpico?
Beh, diciamo che per atleti come possiamo essere noi che veniamo dall'hockey femminile, quindi da sport dove non esiste ancora davvero il professionismo, adesso sta iniziando in certi paesi, diciamo che è davvero indescrivibile il fatto di essere con degli atleti che sono professionisti, veri atleti, dove puoi condividere con loro anche solo a fare una foto, un selfie. Io ricordo comunque di aver fatto una foto con Goggia quando eravamo a Pyeongchang, ho fatto comunque... Lindsay Vonn era irraggiungibile, mi ricordo che c'era troppa gente attorno a lei, quindi sicuramente sono dei bellissimi ricordi, specialmente per chi viene da sport minori, da sport,
certo,
dove...
È tutto,
diciamo,
un po' più artigianale,
nei quattro, no? Anni tra un'Olimpiade e l'altra vengono considerati meno.
Vi interrompo un attimo perché c'è un momento quasi storico, perché
alla faccia
magari
dei ricordi qui.
Andiamo con la prima, ecco.
Siamo alla premiazione delle prime medaglie
e tutti i volontari che abbiamo incontrato, grazie, che ci hanno aiutato, a cui esponevano domande molto gentili, molto calmi e relativamente anche rilassati, appunto per dare un'idea di questa nicchia all'interno delle Olimpiadi di Bormio, dove tutto è un po' più leggero anche, ma poi forse quello è veramente il...
Giusto per contestualizzare, si sta facendo la premiazione della discesa libera maschile, attualmente appunto è stata data la medaglia di bronzo a Dominic Paris.
Una bella medaglia di bronzo, bella,
anche
per Dominic Paris,
la prima
la cercava da tanto una medaglia olimpica, esatto. E in casa sulla sua Stelvio è una bella immagine, quasi bella come quella che vedremo tra poco.
È ancora più speciale.
Esatto.
Medaglia d'argento anche per l'altro italiano, Franzoni.
E in mezzo, possiamo dirlo,
lo aspettiamo.
Sì, lo aspettiamo, intanto prendiamo un po' di tempo. In mezzo c'è il nostro Franjo von Almen con la bella tuta della nazionale svizzera, intanto che consegnano l'argento. Nicole, tu viene consegnata a tutti gli atleti una tuta, quella con cui li vediamo sfilare per esempio la cerimonia di apertura?
Sì, praticamente tutti gli atleti ricevono gli stessi vestiti,
sì,
diciamo, E per esempio io anche a casa dei pantaloni per andare a fare sci di fondo non vado.
Che però sono rimasti a te.
Non si sa mai.
Esatto. Li uso sotto la tuta quando vado in posti freddi. E, però sì,
però rimangono a te tutta
esatto,
una serie di cose
del
kit.
Ho tutto a casa. C'è stata mia mamma un periodo dove aveva detto che avremmo dovuto far spazio negli armadi perché c'erano un po' di problemi logistici, però certo. Ovviamente rimane tutto.
Andiamo alla premiazione.
Grande talento in discesa libera, Franjo von Almen, 24 anni, Bernese,
medaglia d'oro,
come Bernese anche Beat Voigt, Elemental, però Voigt,
Boltigen, Franjo von Almen,
ed eccolo qua, sicuro di sé sin dal primo momento in cui è arrivato a Bormio, sicuro di poter vincere la medaglia d'oro nella disciplina regina. La sua sicurezza, la sua spavalderia, come descritta in precedenza, certamente lo hanno aiutato a non farsi troppi problemi, troppe domande, troppe paranoie. Scio come so fare, oggi li batto tutti, rischio come sempre al massimo, se mi va male, vabbè, peccato. E vado a vincere sulla stella.
Ha fatto un all-in come al solito, ma aveva delle buone carte e lo sapeva.
Elia si ha detto... Ora sei immortale, non so se si è sentito, ma nel consegnargli la medaglia ha detto ora sei immortale, che bellissima cosa.
Certo, perché comunque tu sarai sempre negli annali, negli albi d'oro, ci sarà sempre il tuo nome con medaglia d'oro.
E Nicole, la medaglia di bronzo che posto ha
dove
a casa
tieni?
Tua?
Non dirlo perché magari c'è qualcuno all'ascolto e sa dove abita.
Ma diciamo che... Sicuramente mi è ancora capitato di prenderla fuori.
Scusa,
dal cassetto.
Nicole, ti interrompo, per... dopo ci torniamo, ma c'è il salmo.
C'è l'inno, tutti i piedi.
Che bello questo applauso, eh? Che bella questa prima giornata.
Come prima puntata non potevamo neanche puntata. Noi chiedere di meglio.
Stavamo dicendo, Nicole, del posto che ha sia nel tuo cuore la medaglia, e adesso non è che ci devi svelare esattamente dove la tieni.
È in un cassetto a casa, ammetto non l'ho messa in esposizione né niente, perché... Quello che sicuramente porto più con me sono i ricordi, sono le emozioni. Può essere un po' una frase banale che si sente spesso, ma davvero la medaglia si rimane ed è bellissima, ma tutto quello che sono proprio le emozioni è davvero il ricordo più bello delle Olimpiadi.
Qui abbiamo Franjo von Almen che un paio d'anni fa era ancora in Coppa Europa. Adesso ha fatto fino a un paio d'anni, nel 2000, leggevo che nel 2024 ha finito il 38esimo posto a livello globale della Coppa del Mondo. Adesso è lì, adesso ha vinto la medaglia d'oro. Questa cosa gli cambia la vita completamente. Ti ha cambiato un po' anche a te la vita, questa medaglia?
Diciamo che sì, specialmente all'inizio quando ci sono anche gente che ti riconosce per strada, un po' i riflettori puntati sull'hockey femminile, c'è stato un boom subito dopo la medaglia di bronzo. Ecco, dopo è andato un po' scemando, poi è negli ultimi anni che davvero c'è stato ancora un boom dell'hockey femminile, dove si sta cercando di spingere molto. Tutto è iniziato anche in Nord America con la PWHL, che è la lega professionistica che stanno costruendo nel Nord America, e da lì sta crescendo proprio la visione dell'hockey femminile. Però ecco, inizialmente ti dico sì, dopo è andato un po' po' scemando.
Sta crescendo, però, per esempio, dalle nostre parti in Svizzera c'è ancora un bel po' di strada da fare. Per vivere di solo hockey femminile, penso per esempio al tuo esempio, che giochi ancora, però non si riesce ancora a vivere di solo hockey, e quindi questo ci dice anche di quanta strada c'è forse ancora da fare, no?
Sì, sì, quello assolutamente. In Nord America è da forse due stagioni adesso, due o tre massime, dove stanno davvero vivendo con l'hockey. Devo dire che ovviamente le giocatrici top vivono bene, le altre ovviamente non hanno stipendi altissimi. In Svizzera si sta lavorando, lo Zugo ha lanciato un po' diciamo l'hockey femminile in Svizzera, dove ha inserito un po' un semiprofessionismo, quindi le ragazze si allenano ogni pomeriggio, hanno penso uno stipendio di base che copra una parte per poter lavorare al 60% o al 50%. In Ticino siamo ancora lontani da questo, ci sta lavorando anche l'Ambrì in questo momento, ma ovviamente ogni mercato, ogni cantone ha un po' delle situazioni diverse, quindi ovviamente lo Zugo ha un potere d'acquisto diverso che il Ticino, sì. Quindi in Ticino sappiamo che è un pochettino più difficile riuscire a mettere in piedi proprio una lega o una squadra professionistica, però ci stiamo provando e pian pianino si migliora. Io spero che da qua a 10-15 anni forse saremo qua a parlare diversamente dell'hockey femminile.
Ci sono giocatrici svizzere oggi che vivono di solo hockey?
Giocatrici svizzere solo hockey no. Cioè comunque un part time.
Ci vuole comunque.
Sì. Se pensiamo alla Rastalder, ecco, che diciamo è un po' la giocatrice più nominata, lei so che comunque ha un contratto di lavoro con lo Zugo e allo stesso momento ha un contratto da giocatrice.
Cioè, l'unica possibilità è trasferirsi in Nord America.
Sì. Sì, per esempio Alina Müller, lei gioca solo hockey.
Questo ci dice tanto, insomma, di questa situazione. Ci fermiamo un attimo perché c'è il biografo di Nicole Bullo che bussa alla porta. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo. The Weeknd con Dancing in the Flames. Tra l'altro, aggiornamento sulla 20 km tecnica mista di sci di fondo. Hanno appena cambiato gli sci, perché la prima parte è con la tecnica classica, per intenderci sci di fondo nei binari. Abbiamo appena visto il cambio, ci sono due svedesi davanti, Carlson e Andersson. Insomma, sappiamo che i paesi nordici dominano in questa disciplina.
Dominio scandinavo, mi sembra, sì, che nei primi otto non solo norvegesi e svedesi, forse un finlandese.
La terza è la Slind, quindi norvegese, sì, per il momento dominio tutto scandinavo. Allora, vogliamo dare il benvenuto a quel povero signore che bussava alla
porta? Perché un signore che faceva, sai, il segno col dito sull'orologio?
Sì,
allora, Davide Vidoroni.
Buon pomeriggio. Eh sì,
grazie,
un po' bisogna partire. Per
raggiungere... Ma appunto, perché sei venuto a portarci via Nicol Bullo? Dici?
Perché oggi abbiamo la seconda giornata di competizione, di cronache, doppia cronaca, perché nel pomeriggio, in attesa di Svizzera-Canada questa sera alle 20:10, nel pomeriggio 16:40 ci sarà un'altra partita molto molto interessante da seguire, ovvero Finlandia-Stati Uniti, sempre per il torneo al femminile. Si incastrerà nella programmazione live sulla 2, comunque in integrale, in diretta streaming. Ricordiamo anche i nostri tre canali streaming su quali seguire tutte le emozioni dei giochi.
In diretta da?
In diretta
Santa Giulia
da...
o?
Oggi siamo a Ro.
Siete a Ro.
Scopriremo,
okay,
la seconda pista dedicata all'hockey.
E anche la Svizzera giocherà a Ro stasera.
Esattamente.
Allora, si diceva c'è il torneo di qualificazione femminile, ma è un po' particolare perché, correggimi se sbaglio, è giusto, la Svizzera qualsiasi cosa faccia non viene eliminata.
Sì, la struttura del torneo olimpico femminile, che ricalca quello in uso negli ultimi decina d'anni più o meno, anche a livello di mondiali di hockey, prevede due gironi da 5 squadre, 10 in totale. Il girone A è quello delle teste di serie delle migliori 5 del ranking, ovvero Stati Uniti, Canada, Finlandia, Cechia e Svizzera, e le altre 5 che sono Svezia, Italia, Germania, Giappone e Francia. Le 5 del gruppo A sono già direttamente qualificate ai quarti di finale. Le migliori 3 del gruppo B vanno ai quarti di finale, poi appunto li incroci.
Ma fare un torneo, tra virgolette, dove non ci si gioca nulla, può essere controproducente o a cosa serve? Serve per testare, per capire un po'
i livelli? Ci si gioca comunque il piazzamento, e quindi l'avversario nei quarti di finale è stato introdotto soprattutto per evitare, come accadeva in passato, che ci fossero dei risultati troppo ampi. Se facciamo sfidare la Francia alla Canada o agli Stati Uniti, si rischia di andare veramente vicino alle 20 reti magari. Ecco, questo è stato per far incontrare le migliori già nella fase a gironi, per aumentare l'interesse. Poi il resto della domanda lo facciamo rispondere a Nicole, perché è lei che ha vissuto anche questo torneo.
Beh, ci sono i pro e i contro, nel senso che essere nel girone sopra ti dà la possibilità di comunque prepararti con le partite iniziali al quarto di finale. Invece nel gruppo sotto ovviamente devi lottare per cercare di essere il primo del girone, perché se già sei secondo o terzo tu saprai già di sfidare molto probabilmente.
Però come giocatrici preferisci questo tipo di formula?
Non lo so, perché io ho sempre avuto la fortuna di essere nel girone sopra. Però, come detto, ci può essere dei pro e dei contro. Il pro può essere, come detto, che tu puoi prepararti al quarto di finale. Il contro può essere che tu perdi tutte le partite contro le squadre forti, quindi arrivi un po' mentalmente provato dalle sconfitte. Invece sotto tu giocherai contro una squadra che comunque ha probabilmente vinto tutte le partite, quindi arriva,
certo, gasata.
Sì. E quindi ecco, ci sono pro e contro. È importante preparare bene le prime partite proprio per arrivare pronti al quarto di finale.
È cambiata comunque negli anni diverse volte la formula del torneo olimpico, c'è stato anche un ampliamento, testimonianza anche della crescita del movimento internazionale. Fino al 2018 erano solo 8 le squadre, da Pechino sono 10, e anche a livello maschile, comunque il torneo maschile, ci sono 3 gironi da 4 squadre, 12 squadre in totale. Dopo la fase a gironi, le prime 3 partite, nessuno è ancora eliminato. Le migliori 4, le vincitrici dei 3 gironi e la miglior seconda sono ai quarti, le altre si sfideranno per un posto ai quarti, comunque ancora con un playoff.
Più squadre, ma il livello si sta leggermente, non pensiamo che il Canada riuscirà ad arrivare, cioè la Francia riuscirà a livello del Canada, però si sta un po' compattando il livello.
Sì, si è visto già comunque con i risultati negli ultimi anni, per esempio anche solo l'altro giorno Cechia-Stati Uniti è finita 5-1. Dopo è vero, se si guardano i tiri, l'America ha avuto un dominio, però comunque la Cecchia se l'è giocata, quindi ecco, sicuramente è cambiato, perché solo per fare esempio, noi quando abbiamo fatto delle partite di apertura contro il Canada, già solo anche 8 anni fa, 12-0, 12-1, quindi ecco, sì, sono assolutamente certo. Cambiati.
Allora, ricordiamo che questa sera alle 21:10 la Svizzera torna in pista, Svizzera-Canada. Un nome, faccio una domanda parallela a entrambi, un nome che potrebbe essere una sorpresa e un nome che è assolutamente da seguire del torneo femminile di hockey secondo voi? Magari facciamo rispondere prima Nicola.
La squadra.
Una squadra?
Giusto, quello che volevi
no,
chiedere.
Una giocatrice.
Ma di che squadra?
In generale, una di tutto il torneo che secondo te potrebbe essere una sorpresa e una che invece è una di quelle che bisogna conoscere, una che bisogna seguire assolutamente perché potrebbe fare belle cose.
Allora, vado un po' su un classico proprio scontatissimo, Marie-Philippe Poulin per il Canada, nel senso alla sua quinta Olimpiade, lei è la specialista delle Olimpiadi perché spesso ha fatto proprio il game winning goal in parecchie occasioni, quindi è sicuramente lei.
Un po' la Wayne Gretzky.
E un po' la Crosby.
In 4 finali olimpiche Marie-Philippe Poulin ha realizzato 7 reti, i 3 game winning goal dei 3 ori conquistati fino adesso.
Wow. Soldi in banca, come si può dire.
Esatto. Quindi
è soprannominata Captain Clutch proprio perché Clutch nel time. Momento decisivo lei è lì.
Allora, lei l'ho segnata.
Vado proprio come nel classico, cioè sono andata un po' scontato. Invece, da tenere sott'occhio, io direi Abby Murphy degli Stati Uniti. Lei è una giovane che gioca in NCAA, la sua prima Olimpiade, però per esempio nel torneo universitario lei ha più di 50 punti in 20 partite o 22 okay. partite, quindi ecco, wow. Lei è sicuramente una giocatrice molto interessante che vorrei vedere adesso a uno stadio olimpico cosa ci riserva.
Vido, allora ti facciamo la stessa domanda sulla Svizzera, visto che non abbiamo citato la Svizzera, due nomi per quanto riguarda la Svizzera, se ne possiamo scegliere due.
Beh, per completare il discorso anche di Nicole, a queste Olimpiadi forse si presentano in veste di favorite le statunitensi che hanno vinto l'ultimo mondiale e che nell'ultimo torneo a dicembre di preparazione contro le canadesi nelle rivalry series, come vengono chiamate, per la prima volta nella storia sono riuscite a vincere tutte e quattro le partite in pochi giorni, con risultati anche molto importanti. Se non sbaglio il totale delle reti era di 27-4.
C'è stata una partita e finita 10-4 per gli Stati Uniti, cosa che molto impressionante.
Gli Stati Uniti che arrivano con una squadra anche un po' più giovane, un po' più fresca rispetto al Canada, che invece si è affidato comunque alle certezze. Una Svizzera, abbiamo visto ieri diverse giocatrici in palla, ovviamente citare Alina Müller e Lara Stalder sarebbe anche un po' semplice e scontato. Io ieri ho visto molto bene la linea di Zimmermann, Alina Marti e Ivana Vej. Ecco, cito Ivana Vej che ha compiuto 20 anni 3 giorni fa, ha realizzato ieri entrambi i suoi rigori portando il secondo punto alla Svizzera, giocatrice dello Zugo che è arrivata in nazionale un paio d'anni fa, se non sbaglio nel mese d'agosto, in un torneo dell'Eurohockey Tour, ha avuto subito un impatto con personalità, sicuramente una giocatrice da seguire per il futuro, quello che si dice, il ricambio generazionale che è fondamentale.
Allora me ne sono segnati per il fantahockey, cioè ce li ho segnati.
L'ultima cosa, poi vi lasciamo andare perché inizia a essere un po' tardi, possiamo sognare una medaglia come Svizzera?
Ma alla fine se tu sei già qualificato ai quarti di finale e lo vinci, ti giochi una medaglia, quindi diciamo che sicuramente è uno degli obiettivi della squadra, penso che sia stato anche dichiarato, ed è giusto anche così, perché come detto basta vincere la partita importante e poi tutto
allora,
è possibile.
E allora chissà, magari potremmo aggiungere un'altra medaglia e arrivare al record di 15 medaglie di Pechino, vediamo un po'.
Grazie Nicole Bullo, grazie Davide Vidoroni, ovviamente l'appuntamento questa sera 21:10 RSI La 2 per Svizzera-Canada e adesso buon viaggio per Milano.
Grazie mille.
Grazie a voi.
L'innocenza, l'anarchia sono finite, sono state messe via. Come si sente chi ci crede se non stupida, una stupida fatalità. Innamorarsi quando è davanti il più bugiardo dei bugiardi. Per carità, non avvicinarti,
Annalisa con Esibizionista alle 13.44, state ascoltando Così per Sport, lo speciale dedicato alle Olimpiadi di Milano Cortina che sono partite ufficialmente ieri e che seguiremo tutti i giorni qui su Rete 1, ovviamente negli appuntamenti sportivi, ma anche tra le 13 e le 14 in questo speciale. Aggiorniamo sulla situazione della sci di fondo?
Parlavamo di sogni di medaglia, attualmente c'è Nadia Kelin che una medaglia la sta sognando perché comunque è quinta attualmente dopo 15 km dello skiathlon e a 19 secondi circa dal podio, però c'è Heidi Weng che è terza, che è una delle grandi atlete di questa disciplina. Davanti c'è Frida Carson e Ebba Andersson, entrambe svedesi. Vediamo se i prossimi 5 km farà il miracolo.
E allora direi che è anche tornato il momento di tornare a Bormio, perché abbiamo commentato in diretta la medaglia di Franjo von Almen quando gliel'hanno consegnata. A Bormio noi ritroviamo Simon Lamberti. Buongiorno Simon.
Buongiorno a tutti.
Simon Lamberti, che è il co-commentatore per quanto riguarda lo sci maschile. Beh, si sente sotto, Simon, un bel party, insomma, la festa è già iniziata.
Ma sì, assolutamente, sempre in modo pacato comunque, però sì, chiaramente adesso con le due medaglie anche italiane in casa non fa che aiutare questo ritmo di testa, però dai, lo svizzero è là davanti, quindi va bene così.
Anche perché si diceva, Simon, ieri Marco Odermatt diceva che c'era un po' poco ambiente a Bormio, forse era anche un po' di tensione nel pre-gara, quindi forse si accenderà un po' di più questa atmosfera olimpica a Bormio.
Sì, ma è tutto quello che speriamo, anche per poter vivere un po' di più questo spirito olimpico che gli atleti, ma anche noi, da detti ai lavori, vediamo mancare un pochettino. È un po' un momento un po' più di niche, se così vogliamo dire, è come una Coppa del Mondo, se vogliamo, a livello delle logistiche, eccetera. E magari appunto adesso, oggi pomeriggio, dopo queste discese e questi risultati, speriamo magari che dia un pochettino più di spirito olimpico anche alla pre-gara.
Simon, tu conosci bene la Stelvio, ieri anche sui nostri social media ci hai svelato qualche segreto della pista. In cosa differiva oggi la pista Stelvio dalla gara che solitamente si fa a gennaio, quella di Coppa del Mondo?
Ma ci sono diversi aspetti, c'è quello già della luminosità, che comunque oggi è stata tutta illuminata dal sole, comunque c'era molta luce, qui ci permetteva anche di avere più coraggio, che è qualcosa di fondamentale su questa Stelvio olimpica, perché la neve, essendo meno ghiacciata, meno da sopravvivere appunto, ma più da sciare, da attaccare, ha permesso agli atleti appunto di attaccare, di andare a tutta e non di semplicemente cercare di restare retracciato, magari come spesso può succedere qui sulla Stelvio.
Perfetta per genio e sregolatezza di Franjo von Almen, allora.
Esatto, dici benissimo. cerca il limite, oggi probabilmente non l'ha sorpassato ma decisamente l'ha trovato e questo l'ha ripagato.
Simon, abbiamo detto primo posto per Franjo von Almen, poi abbiamo però un quarto e un quinto, dobbiamo essere comunque soddisfatti 100%, facciamo festa o un pochettino di amarezza c'è?
Ma sai, c'è sempre un po', sono due facce della stessa medaglia, abbiamo il risultato del singolo, chiaramente con Almen contentissimo e molto delusi Monnet e Odermatt, infatti sono appena passati in questo momento davanti a dove sono, non molto arrabbiati, guardano in basso, non guardano nessuno negli occhi, e poi c'è il risultato di squadra, chiaramente il risultato di squadra, ok, è un'Olimpiade, contano solo le medaglie, ma finire sulla stevia olimpica 1, 4 e 5, comunque direi, scusate di termine, tanta roba.
Il quarto posto di Odermatt, secondo te può dargli ancora più spinta per le prossime gare?
Allora, adesso se glielo domandassimo, e non oso farlo in diretta adesso perché probabilmente non mi risponderebbe, direbbe sicuramente di no, direi adesso è amareggiato, ma ci sta, bisogna lasciare sfogare il momento. Io spero, visto il papà prima venendo in parterre, e adesso speriamo che la fierezza esca e che possa veramente far vedere a tutti il campione che è, il Super C, e speriamo anche adesso sinceramente in combinata.
Simon, un'ultima battuta sul podio, Franjo von Almen, poi Franzoni, che sono due giovani, ma anche forse giusto sottolineare il risultato di Dominic Paris a 36 anni, finalmente agguanta quella tanto desiderata medaglia olimpica.
Assolutamente, assolutamente, una carriera stratosferica quella di Dominic Paris, lo dicevamo anche in commento, è uno dei discesisti più titolati della storia, eppure magari sono mancati quegli acuti che ti lasciano nell'eternità, e oggi forse non è là davanti, ma già un grandissimo risultato con l'età che ha, come dite bene, però sulla sua pista, questo dobbiamo ricordarlo, è eccezionale, e chapeau veramente, un bel podio. E vabbè, comincia bene questo Olimpiade, direi.
Direi proprio di sì.
Direi proprio di sì. Grazie mille, grazie Simon Lamberti per aver fatto da corrispondente anche per noi per Così per Sport, e speriamo di risentirti con altri splendidi risultati.
Grazie mille a voi, volentieri, e buona giornata. Sing with me, but babe, that's what I need. Please, now just this once, sing, baby.
Partiamo così perché vogliamo tornare alla cerimonia di ieri sera a San Siro. Non sono i Righeira, eh? Anche se
sono Puccini, Rossini e Giuseppe Verdi, lo sapevi?
Esatto, con le mascherone. Allora, ieri sera c'è stata la cerimonia di apertura ufficiale, il grosso è stato a San Siro, poi in altre sedi. Soffermiamoci un momento su quello, anche perché chi ha visto sui nostri social RSI Rete 1 ha visto che noi due, Agata, purtroppo, come tanti di voi, eravamo a casa a vederla in televisione,
esatto,
col telecomando. Tu, Marcello, invece eri giù.
Fortunello, guarda, allora devo fare un ringraziamento ufficiale a mia figlia, perché se sono andato a vedere la cerimonia inaugurale è merito suo, è lei che ci ha fatto questo regalo, non perché ha vinto alla lotteria, ma semplicemente perché ha fatto il percorso per farla volontaria, sì. E appunto, se non sbaglio 3-4 giorni fa gli è arrivata una mail con un voucher dicendo avete 48 ore di tempo per prendere 4 biglietti a testa, e immagino che il problema fosse che il terzo anello era praticamente vuoto. Però sicuramente c'erano dei buchi, e così nel giro di un giorno l'hanno riempito, perché infatti noi siamo andati all'assalto e siamo riusciti alla fine a ottenere questi 4 biglietti, ma poi alla fine effettivamente erano tutti esauriti, e quindi ringrazio.
Allora, noi abbiamo visto da casa la coreografia immensa, la regia, le luci eccetera, e tra un attimo ci arriviamo. Tu però hai visto quelle cose che non si vedono in televisione. Puoi partire dall'invettiva?
No, quella è quella dopo. Okay. No, voglio partire da quello che io ho sentito, anzi quello che io non ho sentito, ma quello che voi avete sentito.
Dichiaro aperta la celebrazione della 15ª edizione dei Giochi Olimpici.
No, non la 15ª, Sergio.
Allora, se ne è perse 10.
Noi questa cosa non l'abbiamo sentita, perché? Perché lui, quando Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica Italiana, ha iniziato a parlare, è partito il coro di San Siro, Sergio, Sergio, come io lo ricordo per Vasco, quando sale sul palco si sente Vasco, Vasco, o per poche altre situazioni. È una rockstar Mattarella, forse voi non lo sapete, ma non c'è stato, io non ricordo veramente in altre cerimonie di inaugurazione di Olimpiadi, un personaggio così applaudito, così amato, in modo ma assoluto, quando lui ogni volta che prendeva parola, ogni volta che veniva solamente citato, era l'ovazione di tutto San Siro. E questo è stato un po' l'esempio. Lui è partito col 15esimo, nessuno l'ha sentito, perché c'era questa ovazione. E l'invettiva, ecco.
Prima dell'invettiva abbiamo un risultato finale.
Medaglia di legno.
Abbiamo una medaglia di legno, perché Nadia Kellin nella 20 km mista dello sci di fondo, quarto tempo per lei.
È arrivata col pugno alzato, molto molto felice della sua prestazione.
La prima non scandinava, possiamo dire, sì. Perché Carlson svedese prima, Weng terza e Kellin invece quarta.
Seguita da Finlandia, Norvegia, eccetera. Quindi insomma, un ottimo risultato e un bel diploma. Dai.
A 20 secondi dal podio, bravissima, brava Nadia Kellin.
Allora, ti ho fermato, Marcello, sull'invettiva.
No, sull'invettiva, perché io, essendo un discreto frequentatore di San Siro, ma come tanti, sì, certo, in Ticino, noi siamo tutti appassionati di una cosa, soprattutto, che è il panino con la salamella di San Siro. Quando uno arriva ci sono tutti...
Quello coi crauti.
Coi crauti, personalmente preferito crauti e cipolle, non so voi. Ci sono tutta la serie di furgoni che vendono i panini con la salamella, e sono stati banditi totalmente dalla zona di San Siro, non solo dalla zona interna dello stadio, ma anche dall'esterno. Quando si arriva, nel raggio penso di 2-3 km non c'è un panino con la salamella, neanche a pagarlo oro. E quindi arrivi, non puoi portare i tuoi panini all'interno. Noi abbiamo provato, ce li hanno sequestrati e fatti buttare.
Brutto gesto,
perché erano fatti con tanto amore. E poi dentro di fatto ci sono quei 2-3 baretti, chiaramente a prezzi spropositati, a peraltro un prodotto di infima qualità. E quindi la mia invettiva di oggi è su questa:
sull'eliminare i paninari
da San Siro. Vergogna.
Allora, sono le 13:58. Ci sarebbero un sacco di altre cose legate alla cerimonia d'apertura di ieri sera che si potrebbero dire, tra cui in 10 secondi, Agata, il gobbo di Mariah Carey, possiamo dirlo.
Perché sicuramente Marcello l'ha sentita dal vivo, Mariah Carey cantare Volare di Domenico Modugno, in un perfetto o quasi perfetto italiano.
E?
E il segreto di Mariah Carey era che aveva un gobbo, insomma il teleprompter, quello dove tu leggi le parole.
Il suggeritore elettronico
con una trascrizione fonetica dell'italiano all'inglese, per cui Mariah Carey potesse pronunciare correttamente le parole di volare. La cosa è diventata virale, è andata a cercarla sui social, perché in realtà fa molto ridere.
Scritte diverse. Allora, siamo quasi alla conclusione di questa prima puntata di Così per Sport. Torniamo domani dalle 13, ma rapidamente quello che c'è da seguire per quanto riguarda oggi. Allora, alle 16 il pattinaggio di velocità femminile, c'è la McGregor per quanto riguarda la Svizzera. Dalle 17.45 il salto con gli sci femminile, piccolo trampolino con Arné. Mentre per quanto riguarda le gare che assegnano medaglie, ci sarà il big air, parliamo di snowboard maschile, alle 19.30, senza atleti o atleti, visto che è maschile, svizzeri. Per quanto riguarda gli svizzeri, vi segnaliamo anche che c'è il freestyle e slopestyle adesso, è già inizia alle 2, alle 14, il curling misto, perché non manca mai, questa sera alle 19, Svizzera contro Repubblica Ceca.
Con i coniugi Svaller.
Esattamente, e alle 21.10, lo ripetiamo ancora una volta, ne abbiamo parlato con Nicol Bullo e Davide Vidoroni, Svizzera-Canada per quanto riguarda l'hockey femminile. Ce l'abbiamo fatta, arrivare in fondo a questa prima puntata di Così per Sport. Grazie Agata.
Grazie.
Ci risentiamo domani a partire dalle 13, ora alle 14, sigla.